Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
E buongiorno, o buonasera, o quello che è. Cari amici di Salta Intro, sto dicendo Serial Minds, ma vale anche Salta Intro, scusate se arriviamo un po' tardi, ma mi rivolgo soprattutto a chi ci segue anche su Patreon, insomma gli abbonati di Spotify, che spesso e volentieri ricevono un giorno prima la puntata del venerdì di Salta Intro, ma come potete immaginare dal sentire solo me, il Villa non c'è e abbiamo cercato in ogni modo di tirarlo dentro fino all'ultimo, ma non c'è stato verso. La cosa buffa in tutto questo è che il Villa comunque è quello che ha pubblicato la puntata, perché dovete sapere che si è creata questa buffa dinamica per cui all'inizio di Salta Intro lui ha imparato come si faceva a caricarla. Io non ho mai imparato, o forse avevo mezzo imparato il primo giorno, ma poi ho dimenticato. Fatto sta che adesso non sono in grado di gestire le emergenze. Quindi lui non è stato in grado di trovare tre quarti d'ora libero da lavoro, figli e cose per cercare, per registrare questa puntata, ma sarà costretto, anche senza di me, nel senso di notte o di mattina al lavoro, quello che è, a trovare 5 minuti per caricare questa puntata. Speriamo che ce l'abbia fatta, altrimenti io sto parlando a nessuno. Dunque... tra l'altro, il fatto di avere rimandato un po', arrivando appunto a registrare, io adesso sto registrando che è sostanzialmente giovedì sera, ci ha consentito però di arrivare a una notizia interessante che è rimbalzata nelle ultime ore, cioè il fatto che saremmo vicini alla fine del famigerato sciopero. Non è ancora una cosa sicura, anzi, però diciamo che dall'inizio dello sciopero a maggio è la prima volta che è stata CNBC a iniziare questa cosa, a dire che probabilmente, cioè che stanno facendo dei colloqui più di quanto non li abbiano fatti nelle ultime settimane, e quindi esisterebbe quantomeno una bozza di accordo e poi vediamo cosa succede. Ricordiamo che recentemente il capo dell'intrattenimento di Fox aveva detto che il 1° di ottobre era probabilmente il limite oltre il quale la stagione televisiva 2023-2024, perlomeno sulla generalista, andava considerata sostanzialmente saltata, perché non aveva senso poi cominciare ad aprile e andare in onda d'estate, e quindi si andava verso un anno senza le serie generaliste, con anche poi dei trucchi e delle scelte che vedremo dopo nella sezione news abbastanza curiose e nuove, però insomma vediamo se effettivamente si riesce. Detto questo, se anche dovessero risolvere adesso, non è che allora il giorno dopo naturalmente partono con le serie che dovevano partire quel giorno lì, perché evidentemente da maggio fino adesso nessuno ha lavorato, quindi comunque un momento di pausa ci sarà, però magari meno forte di quello che avremmo pensato. Ma prima di arrivare a quella sezione lì, ci abbiamo le nostre serie che arrivano. Questa settimana ne arrivano 4, di cui una se ne parla già un gran bene, e tra l'altro anche io mi sa che avevo ricevuto gli episodi in anteprima e non li ho guardati, e quindi bene, stiamo parlando di The Continental, che arriva venerdì 22 settembre, cioè oggi, immagino, per buona parte di voi che ascolta. The Continental, che il cui titolo completo è The Continental From the World of John Wick, è lo spin-off seriale della saga cinematografica di John Wick. Andrà su Peacock, anche se inizialmente doveva andare su Stars, però va su Peacock solo negli Stati Uniti, mentre ovunque altrove va su Prime Video, e anche da noi va su Prime Video, credo, già subito. La cosa buffa di The Continental è che è una serie, ma complessivamente è più corta degli episodi cinematografici di John Wick, perché sono solo 3 episodi da un'ora scarsa, quindi quando il Villa dice sempre poteva essere un film, di fatto The Continental lo è. È solo diviso in 3 parti, ma è un film, se ne sta parlando molto bene, è ambientato negli anni 70, è un prequel di John Wick e parla del Continental, cioè l'albergo in cui John Wick arrivava fin dal primo film della saga, ed era quella specie di porto franco in cui gli assassini a pagamento, che sono i protagonisti del mondo di John Wick, sapevano che lì non si poteva ammazzare nessuno, e poi naturalmente a un certo punto si ammazzano comunque, perché sennò cosa lo dici a fare? Quindi vediamo un po', c'è Mel Gibson tra gli altri, c'è Winston Scott che fa lo stesso personaggio che era di Ian McShane nei film, quello che diventerà il capo del direttore del Continental. Vediamo un po' cosa succede. Naturalmente ci aspettiamo grande azione, casino e gente morta. Lo stesso giorno, cioè oggi venerdì 22 settembre, arriva anche Still Up su Apple TV Plus, che è una commedia romantica inglese che a vedere il trailer mi ha trasmesso delle buone sensazioni, perché abbiamo i due protagonisti che sono Craig Roberts e Antonia Thomas. Antonia Thomas la conosco perché ha fatto The Good Doctor, era la ragazza nera di The Good Doctor, e Craig Roberts invece non ce l'ho presente, non ho visto niente di suo, fa niente, e praticamente interpretano due amici che sono tutte e due insonni. Hanno questo problema qua, praticamente non riescono mai a dormire di notte, non è chiarissimo dal trailer come si incontrano, come si conoscono, ma finisce sempre che di notte chattano, si parlano, mentre fanno cose, succedono cose pazze, e loro parlano di notte perché non riescono a dormire, e poi si addormentano la mattina presto. Lei ha anche un compagno che evidentemente non vive benissimo questa situazione. Commedia romantica, dobbiamo immaginare che alla fine si innamorano, ma possiamo immaginarlo serenamente, tanto che succeda o non succeda non è tanto quello che ci cambierà, ma il come eventualmente. Comunque mi ha lasciato una buona impressione a vedere il trailer, sembra una di quelle commediole che mi possono piacere, quindi guarderò con una certa curiosità. Mentre domenica 24 settembre, fra pochi giorni, arriva su Fox, da noi non lo so, arriva Krapopolis. Krapopolis è una serie animata creata da Dan Harmon, quindi creatore di Community, co-creatore di Rick e Morty. Strano che lui, di solito le commedie di Fox animate finora erano un po' appannaggio di Seth MacFarlane, di Family Guy e poi di quelle dei Simpson, eccetera. Quindi arriva anche Dan Harmon. Krapopolis è ambientata nell'antica Grecia, in un mondo in cui ci sono evidentemente umani, ma anche dei, anche mostri, succede un po' di tutto, e quindi potete immaginare anche quanto sia facile fare della satira, della parodia sul mondo degli dei greci, che erano dei personaggini abbastanza particolari. Vediamo, il tratto grafico non mi fa necessariamente impazzire, però sappiamo anche che le serie comiche di Fox tendenzialmente non è che si guardano perché siano bellissime da guardare, ma più che altro perché sono scritte bene e fanno ridere. Quindi, e Dan Harmon comunque fino adesso ci è piaciuto praticamente tutto quello che ha fatto, quindi gli diamo retta. E invece chiudiamo queste quattro novità con lunedì 25 settembre, che su NBC, quindi si è salvata dal, evidentemente fatta prima, si è salvata dallo sciopero, The Irrational, che è un procedural, vede protagonista Jesse Lee Martin, che era il detective West di The Flash, se guardavate la serie di CW, e praticamente è l'ennesima serie con protagonista un mezzo scienziato esperto di comportamento umano, che praticamente fa da consulente per un sacco di casi che riguardano da una parte il governo, qualche azienda, la polizia, eccetera, eccetera. È tratta dai romanzi, dal romanzo, forse uno solo, di questo Dan Ariely, che si chiamava Predictably Irrational. Non lo so se c'è anche in Italia. In realtà io questo l'ho visto, perché me l'hanno fatto vedere in ufficio un po' di mesi fa, mesi, cioè tipo a giugno, sì, quindi effettivamente si capiva che era già stato fatto, e vi dico che è quella roba lì, cioè il procedural assolutamente normale. Io non mi ritengo nemmeno un grandissimo esperto di procedural, perché non è un genere che mi fa impazzire, quindi non è che mi sbilancio nel dire, ah sì, è tanto meglio di questo e tanto peggio di quell'altro. A me non ha lasciato moltissimo, devo dirvi la verità, però magari se vi piace proprio tanto il genere, potete dargli una chance. Veniamo alle news di cui si diceva prima. Oh, facciamo in fretta sta puntata, eh? Cioè abbiamo iniziato 10 minuti fa, poi vedete 20 minuti di puntata, vi prendete male? Mi spiace. Allo stesso tempo non è che posso andare avanti da solo per 8 ore senza, cioè non avrebbe nessun senso. E quindi passiamo alle news, che comunque non sono pochissime. Allora, ci siamo detti della quasi fine dello sciopero, però abbiamo avuto anche una data molto interessante riguarda serie che effettivamente arrivano lo stesso, tipo Slow Horses di Apple TV Plus, che ci piace tantissimo, e con la terza stagione arriverà il 1° dicembre. Arrivano delle cose, abbiamo detto che c'è Loki, la seconda stagione, Slow Horses arriva, cioè se anche sarà un autunno un po' vuoto e, come dire, che lascerà spazio per recuperoni, però avremo almeno delle, non so, chiamiamole delle ciambelle di salvataggio. Legato però alla cosa dello sciopero, c'è una notizia interessante di metodo, non so come dire, di cose che succedono nella televisione quando succedono cose inaspettate, perché CBS, che naturalmente che è la casa di tante serie, per esempio Procedural, eccetera, è la casa dei vari Chicago Fire, Chicago PD e tutte quelle cose lì, tutte influenzate in maniera pesante dallo sciopero, CBS ha avuto una pensata interessante, cioè ha messo sul suo, su CBS per l'appunto, cioè sul suo canale generalista gratuito, ha messo da domenica 17 settembre, ha fatto partire la prima stagione di Yellowstone. Allora, CBS e Paramount Network, che è la rete via cavo su cui è nata Yellowstone, sono parenti, cioè diciamo che Paramount Network è un po' la sorellina di CBS in questo momento storico di acquisizioni di uno dell'altro, e quindi CBS poteva prenderla e metterla lì. Naturalmente, qual era il rischio? Il rischio è che è una serie pensata per la pay TV, per la cable, messa, voi immaginate il soprano della situazione, il Game of Thrones della situazione, cosa succede se viene preso e viene messo su una rete generalista? Non è detto che funzioni, anche se abbiamo esempi di serie cable che hanno fatto ascolti come una generalista, ma insomma sappiamo che c'è differenza tra le due cose. L'esempio che si può fare in Italia, che è stata fatta con questa roba qui, è Gomorra. Gomorra è andata su Sky inizialmente, è diventata un fenomeno su Sky, facendo però dei dati d'ascolto non incredibili, ma se stai all'interno di Sky e funzioni su Sky, entri comunque all'interno di una certa bolla di discorso. Poi è andata anche sulla Rai, su Rai 3, dove a quel punto lì già la si conosceva, non ha fatto grande sensazione, non ha fatto nemmeno ascolti elevatissimi, se non dico una sciocchezza, però c'era stata questa dinamica di voler portare. In quel caso non c'era nessuno sciopero, era semplicemente la Rai che dice: io voglio, secondo me, il servizio pubblico è anche far vedere Gomorra, e quindi se l'hanno presa. In questo caso qui invece CBS ha dei buchi di palinsesto, ha una serie che è arrivata alla quinta stagione, che sta per concludersi definitivamente, e dice: senti, io ce l'ho lì. È comunque una serie molto americana, molto western nel senso moderno del termine. C'è Kevin Costner, che comunque non è l'ultimo arrivato anche per il pubblico generalista, io ci provo, cioè tanto c'ho buco, se no dovrei mettere delle repliche, provo a mettere Yellowstone e vedo che effetto fa. E alla fine Yellowstone non è andato affatto male, non è andato affatto male. I primi due episodi, che erano in onda dalle 9 di sera, hanno fatto 6,6 milioni di individui, che è tanta roba, è tanta roba. Hanno fatto meglio ai debutti di The Equalizer e East of New York lo scorso anno negli stessi slot. Tra l'altro, se paragoniamo Yellowstone a The Equalizer e East of New York, cioè Yellowstone gli mangia in testa a manetta. Stiamo parlando di serie di generi anche molto diversi, però The Equalizer e East of New York, tra l'altro The Equalizer io l'ho mandata anche in onda sul 20 e ci ha fatto anche dei buoni dati 2 anni fa, devo dirvi la verità, però insomma appunto sono di nuovo quelle serie un po' procedural normali, che niente di che, e Yellowstone è una gran bella roba. Però è vero che Yellowstone, così orizzontale e tutto, sulla TV generalista non era scontato che partisse bene, ma evidentemente, poi aspettiamo di vedere i prossimi ascolti, evidentemente comunque anche la gente che non ha accesso alle via cavo e magari non sta lì a guardarsi più di tanto cosa succede nel mondo delle serie TV, deve aver sentito comunque parlare di Yellowstone, che è stato un grande fenomeno, che ha fatto grande successo, e quindi nel momento in cui gliel'hanno messa sulla generalista hanno detto: ciao, diamo un'occhiatina. Adesso sarà interessante vedere la seconda serata che faranno, seconda giornata, perché sicuramente no, però è probabile che qualcosina vadano a perdere, ma sarà interessante vedere se tiene, cioè quant'è la quota di semplice curiosità che ha portato quei 6 milioni e mezzo di persone a vedere Yellowstone su CBS. È comunque un esperimento finora riuscito, non si può escludere che magari anche altre realtà, la stessa NBC che è madre di Peacock, magari deciderà di prendere qualcosa che finora è andato solo su Peacock per metterla lì. Augurissimi, però non si può escludere che facciano un'operazione del genere. E poi vediamo cosa succede allo sciopero. ma non ci spostiamo ancora dalla maledetta Yellowstone perché sono usciti altri dettagli dell'uscita di scena di Kevin Costner. Sta diventando una specie di saga che è meglio di Yellowstone. Perché Kevin Costner, sapete che Yellowstone in realtà sta per finire perché Kevin Costner lascia la serie e Taylor Sheridan ha detto senza Kevin Costner non facciamo più Yellowstone, al massimo facciamo degli spin-off e c'è già in cantiere lo spin-off con Matthew McConaughey. Ma a ogni 2 settimane arrivano nuovi dettagli di questo problema con Kevin Costner, che a quanto pare fra le richieste aveva chiesto più soldi, adesso prende tipo 1,3 milioni di euro di dollari a episodio, e ma probabilmente erano disposti anche a dargli più soldi per andare avanti, e però oltre a questo chiedeva anche una minor tempo sul set, quindi chiedeva di lavorare perché il suo personaggio non fosse sempre in scena, perché lui ha altri progetti da fare, deve fare i suoi film, eccetera. Ma soprattutto, e questa pare che sia la cosa che non si poteva accettare, ha chiesto un potere di veto sulle sceneggiature. Quindi ti arriva la sceneggiatura, la leggi, dici non mi piace, dico di no, rifatemela. E Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone, che ormai è... non so, la gallina dalle uova d'oro di Paramount, perché qualunque cosa, intanto mi è finita la lavastoviglie, qualunque cosa faccia diventa un successo, evidentemente in questo momento ha il potere per dire, caro Kevin, col piffero che io ti do il potere di veto, piuttosto faccio finire la serie, ed è una roba piuttosto, piuttosto bella come dinamica. Notizia abbastanza inattesa, forse non così inattesa, ma per come si comporta di solito HBO, ha cancellato Winning Time. Winning Time, che era la serie sulla grande epopea dei Lakers di Magic Johnson, che c'era anche su Sky. Io, tra l'altro, non ero in pari con la seconda, non che non l'ho iniziata, ma ero indietro di 2 o 3 episodi, mi sa che non vedo la fine, ciao. Ha un po' sorpreso, perché è una serie di grande qualità, che racconta un pezzo di storia importante, cioè c'erano in mezzo tante cose che facevano pensare che HBO potesse tutto sommato fregarsene degli ascolti, fregarsene le cose, perché è bello avere una cosa che è figa, è figa. Il problema è che gli ascolti di Winning Time sono stati veramente bassi fin dall'inizio. Quando dico veramente bassi, dovete immaginare che su HBO faceva dei dati che sarebbero considerati più o meno mediocri anche dai canali miei, che sono i canali tematici mini di Mediaset in Italia, ok? E HBO faceva quei dati infimi in America, negli Stati Uniti, e nella seconda stagione questi ascolti sono calati del 50%, cioè, per usare un'espressione un po' colorita, non se la stava cagando nessuno Winning Time. E quindi, per quante parole belle possiamo spendere per tutto quello che vogliamo fare, era no. Oltretutto la sua forza internazionale probabilmente era relativamente bassa, perché quel basket lì, Magic Johnson sì, lo conosciamo, però è una serie veramente americana che interessa veramente al pubblico americano, a meno che non ci sia di mezzo Michael Jordan, che era andato bene col suo documentario anche su Netflix, ma insomma una serie estremamente costosa che su HBO stava facendo veramente poco. Nessuno si abbonava a HBO per vedere Winning Time, e considerando quanto costava, evidentemente hanno detto ciaone, e ci poteva stare. Che dobbiamo fare? Ultima notizia, prima di leggere 2 o 3 messaggi che ci sono arrivati, non nel senso di fare una attenta selezione fra questi messaggi, ma perché ne sono arrivati 3, forse non avevamo neanche fatto domande. L'ultima notizia è che Lando, la serie su Lando Calrissian, personaggio di Guerre Stellari, interpretato da Donald Glover di Atlanta, insomma Donald Glover conosciamo da tante cose, Community Atlanta, e che già era apparso nel film su Han Solo, doveva essere una serie per Disney Plus, ma alla fine sarà un film che esce al cinema, che sarà scritto, tra l'altro coscritto da Donald Glover, e quindi alla fine evidentemente hanno detto no, sai che c'è, forse la storia per fare una serie intera non ce l'abbiamo, magari Donald Glover ha detto no, voglio andare al cinema perché basta le serie TV, voglio diventare famoso come protagonista al cinema, e vabbè, insomma, quindi è andata così, ce lo vedremo al cinema. Quando esce non si sa, poi figurati se ce lo dicono in questo momento di scioperi. No, ultima notizia di colore, se non definirla così, che a metà novembre hanno annunciato che Rupert Murdoch lascerà da presidente di Fox. Ha 92 anni, verrà sostituito dal figlio Lachlan, ed è una notizia a suo modo epocale, perché insomma Murdoch è stato poi figura evidentemente non amatissima e parecchio controversa, ma insomma parte della storia della televisione americana è anche lui. Oltretutto lui è stato rappresentato metaforicamente o direttamente da un sacco di attori in un sacco di serie, e lo stesso fatto che lui lasci per lasciare al figlio ci fa ormai sempre pensare a Succession e ci fa pensare che però nella vita reale, guardate anche cosa è successo, lo dico a bassa voce visto che lavoro lì, ma guardate anche cosa è successo alla famiglia Berlusconi, che alla fine, o magari avranno anche litigato nelle segrete stanze, però quello che esce fuori è un accordo pacifico tra tutti, e qua invece il figlio di Murdoch sostituisce il padre, quindi nella vita reale c'è un po' meno dramma evidentemente di quello che succede in Succession. Quindi credo di avere finito le cose che vi dovevo dire. Ci sono arrivati due o tre messaggi dalla scorsa settimana che Erika, con grande ottimismo effettivamente, ci dice: salta la stagione 2023-2024, finalmente i grandi recuperoni che non abbiamo mai tempo di fare. È molto vero, io non mi sono ancora messo lì a decidere con grande precisione quale potrebbero essere i recuperoni qualora a un certo punto non avessi più niente da vedere, al netto del fatto che sapete che ho un po' ridotto il mio consumo di serie per fare altro, tra cui i podcast. Ah, tra l'altro il nostro podcast su Tinder è entrato in top 10 dei podcast più ascoltati d'Italia e ci è già uscito, tra l'altro. Però insomma, bene, cioè, siamo contenti. Quindi i podcast, sto giocando un casino ai videogiochi, che bello! Però sicuramente magari ci sarà spazio per qualche recuperone. Uno di quelli che sarebbe da fare sarebbero i cartoni animati di Star Wars, che non è che sono completamente a digiuno, ma ho visto un pezzo di Clone Wars, non le ho finite, non ho mai visto Rebels, però Ahsoka sta finendo ora che arriva la seconda stagione, vabbè, vediamo. Tutti, evidentemente tutti hanno pensato a recuperare One Piece, anche se a me la serie live action non è piaciuta particolarmente, ma quelli sono 1000+ episodi, ragazzi, ma come diavolo faccio a vedere 1000+ episodi di One Piece? È una roba che non è pensabile. C'è Joe Pickett da vedere, che c'era già l'anno scorso una puntata. Devo ancora terminare il mio recuperone di Justified, che sta andando avanti lentamente, ma va. Lo stesso Yellowstone, dovrei andare avanti, che alla fine ho visto una stagione e mezza. Vabbè, insomma, possono succedere tante cose, insomma, vedremo cosa effettivamente succederà. Eliana dice, giusto con un collega si parlava di chi potesse fare Jessica Fletcher, perché ricordiamo che l'anno scorso, cioè settimana scorsa, avevamo dato la notizia di un probabile film reboot, o comunque in suo remake reboot della Signora in Giallo, con la terribile ansia su chi potrebbe fare Jessica Fletcher. E Eliana dice, hanno pensato a Meryl Streep oppure Judi Dench. Sì, l'idea è, secondo me, noi, era quella che o prendi una super famosa che allora dici, vabbè, te la passo perché è Meryl Streep, altrimenti, secondo me, è un, non lo so, è un disastro annunciato, proprio annunciatissimo, a meno che tu non voglia prendere un pubblico completamente nuovo. Ma qual è il pubblico nuovo che va a vedere La Signora in Giallo? Cioè, se si chiama La Signora in Giallo vanno quelli a cui piace La Signora in Giallo, quindi non è che puoi dire attraggo un pubblico che non conosco, cioè, boh, non lo so, però staremo a vedere, sarà interessante da capire. E invece Chiara che dice, ma invece è vera la notizia che hanno segato i fondi per le serie italiane e non faranno più The Good Guy? Allora, cara Chiara, quando io mi sono segnato da parte la tua giusta domanda, ho detto, prima di cominciare a registrare devo andare a vedere questa cosa. Non l'ho fatto, e quindi faremo questa cosa di andare in diretta a vedere se trovo qualcosa, che non è, cercare informazioni sulle serie italiane non è semplice come trovarle per le cose straniere. Non so perché trovo la cancellazione di The Great, ho messo The Good Guy, perché mi dai la cancellazione di The Great, che è una notizia di fine agosto, e quindi non sto trovando assolutamente niente, a parte forse questo sito, no, in realtà non c'è niente, quindi niente, scusami Chiara, io in realtà non l'ho letta questa notizia nel girare in giro, speravo di trovarla rapidamente, non l'ho trovata, magari ce lo segniamo e cerchiamo di capire la prossima volta. Poi magari, sicuramente adesso internet mi ha sentito, e nel momento in cui io smetto di registrare questa cosa andrò tipo su Facebook, andrò su Instagram e mi verrà proposto il post di qualche amico giornalista che ha scritto, no, terribile la cancellazione di The Good Guy. Cioè, sappiamo che finirà così. Va bene, allora, secondo me abbiamo concluso, facile, veloce, rapido. Quindi ci sentiamo martedì o lunedì, forse più lunedì, per chi ci segue su Patreon e Spotify, col Villa che ci sarà sicuramente perché la domenica non fa fatica a registrare, e poi ci sentiamo venerdì prossimo dove cercherò di legarlo mani e piedi per evitare che ci faccia due salti di fila, che sarebbe molto brutto, inaccettabile. Quindi tante care cose, buona serata, vado a mangiare e poi a vedermi qualcosa ancora e poi a giocare un altro po'. Ho appena finito di vedermi 8 episodi di Sex Education 4, di cui parleremo evidentemente nella puntata di martedì, ma già vi dico, e tanto poi oggi che per voi che ascoltate c'è l'articolo su Serial Minds, no. Non benissimo, non un grande finale. Ne parliamo su Serial Minds, ne parliamo su, sicuramente faccio un video su TikTok, e poi ne parliamo anche nel prossimo podcast. Una tragedia, cioè se si parla solo di questa cosa che non mi è piaciuta, alla grande. Ciao, Nem!
Salta Intro, il podcast di Serial Minds.